Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo nelle ultime puntate parlato dell'età delle prime persecuzioni, descritto le modalità con cui si svolgevano e anche i motivi di queste persecuzioni. Avevamo enfatizzato alcuni aspetti, soprattutto come la forza delle comunità cristiane, delle origini, fosse tale che fossero così unite queste comunità perseguitate che in un certo senso la persecuzione stessa, anziché distruggerle, per così dire, le rafforzava, le rendeva ancora più unite e più forti. Questo è veramente straordinario, comprendere questa forza della carità che univa i fedeli delle prime comunità fra loro. Mancava da precisare un aspetto, ovvero il fatto che le persecuzioni sostanzialmente non avevano una vera base legale. Infatti abbiamo la testimonianza che lo stesso legislatore romano fosse in sostanza in una situazione di confusione, di non chiarezza, perché non era assolutamente chiaro quale sarebbe stato il crimine che compivano i cristiani. E Tertulliano, fra gli altri, fa notare appunto che c'è una sostanziale illegalità nella persecuzione dei cristiani. In particolare non viene rispettata la procedura penale romana che prevedeva un diritto di difesa concesso a tutti, anche ai criminali peggiori, agli assassini, ma non concesso ai cristiani. Il cristiano di fatto non poteva difendersi dalle accuse che riceveva e in un certo senso non riceveva nemmeno accuse precise, quindi c'è una doppia ingiustizia. Ma interessante notare come questa, diciamo, ingiustizia e illegalità della persecuzione romana, tanto più stupefacente se si pensa che Roma era la patria del diritto, quindi diciamo avrebbe dovuto sapere più di qualunque altro popolo, cosa significava diritto e sua applicazione. Bene, dicevo, questa illegalità la ritroveremo nella storia, sempre, in un certo senso, è la nota più costante delle persecuzioni contro la Chiesa. I cristiani sono stati perseguitati anche in molte altre occasioni ed epoche, incluso il Novecento, ma in ultima istanza la persecuzione era artefatta e non aveva praticamente mai una vera base giuridica, e questo è veramente significativo. Adesso dedichiamo almeno una parte della puntata di oggi per una parentesi, diciamo un inciso, se volete, secondo me è molto importante perché non riguarda direttamente la storia della Chiesa nascente, che riprenderemo già dalla prossima puntata, affrontando appunto lo sviluppo della Chiesa cristiana nei primi secoli fino all'editto di Costantino del 313, poi fino all'editto di Teodosio, quindi affronteremo i primi secoli, i secoli cosiddetti della patristica, dove fiorisce la straordinaria teologia dei padri della Chiesa. E prima però di fare questo lungo cammino, dobbiamo acquisire un dato veramente importante, almeno dal mio punto di osservazione, ovvero descrivere la seconda distruzione di Gerusalemme e in particolare il destino dell'ebraismo storico, si intende l'ebraismo, il mondo ebraico che ha rifiutato Cristo, dopo questa seconda distruzione di Gerusalemme. E partiamo quindi con questo tema perché vedrete che ha un'enorme importanza per illuminare tutta la storia della Chiesa successiva, in particolare la storia della Chiesa medievale. Noi abbiamo visto qualche puntata fa, ormai, la distruzione di Gerusalemme operata da Tito nel 70 d.C. E abbiamo visto come fosse stata la perfetta, diciamo, attuazione della profezia di nostro Signore Gesù Cristo sulla distruzione del Tempio, quel passo evangelico fondamentale in cui nostro Signore profetizza infallibilmente che il Tempio che tanto stupore suscita anche nei suoi discepoli, che appunto meravigliati dalla sua bellezza lo indicano a Gesù come edificio di insuperabile fascino, e Gesù profetizza appunto che non rimarrà pietra su pietra. E infatti dopo la vittoria Tito aveva ordinato di demolire completamente la città. I romani, con la loro serietà e metodicità, procedono all'opera, le legioni letteralmente smontano a colpi di piccone e di maglio ogni singolo edificio della città, facendo precipitare in un certo senso le pietre e per così dire spargendo il sale su queste rovine. La città era già stata devastata dalla spaventosa violenza degli zeloti, dei diversi partiti in lotta fra loro dentro la città, dall'assedio durissimo dei romani, era stata distrutta dagli incendi che si erano diffusi ovunque e che avevano bruciato fra l'altro proprio anche il tempio. Il tempio, lo ricordiamo, aveva un basamento in pietra ma era per lo più in legno di cedro e quindi di fatto arse come una gigantesca torcia per colpa degli zeloti che lo avevano, rifiutando di arrendersi e rifugiandosi dentro il tempio nel cortile interno, avevano portato alla fine all'incendio sia della parte esterna che della parte interna del tempio, cioè anche del Sancta Sanctorum. E l'incendio del tempio e di Gerusalemme era seguita poi alla distruzione completa della città decretata da Tito, secondo lo storico Giuseppe Flavio, in modo particolare per l'orrore suscitato nelle file dell'esercito romano dalla notizia di atti di cannibalismo compiuti dentro la città, atti di cannibalismo in particolare di una madre verso un suo figliolino neonato. E l'orrore era stato tale che praticamente si decise di distruggere completamente la città, quasi per lavare l'infamia di un atto tanto contro natura, a tal punto contro natura. E così la città venne letteralmente smontata, scomparve, e rimasero solo alcune delle torri di guardia più importanti che Tito lasciò proprio allo scopo di dichiarato, riportato nella guerra giudaica di Giuseppe Flavio, allo scopo dichiarato di far comprendere a tutti coloro che avrebbero visto la città in futuro l'enormità dell'impresa romana, perché da queste torri, dalla enormità dei massi che ne costituivano i muri, si poteva dedurre come dovevano essere i bastioni della città ormai vinta da Roma. Quindi, per non cancellare il ricordo della grandezza dell'impresa, si vollero lasciare alcune torri a eterna memoria della forza delle armate romane. E detto questo, la città è appunto distrutta, non c'è più, ha solo questi ruderi di torri e viene abbandonata da tutti, ovvero in particolare dai pochissimi superstiti ebrei, si stimano un numero decisamente esiguo, che vengono venduti come schiavi, dispersi in vari mercati di schiavi e soprattutto fatti soccombere, fatti morire negli giochi del circo, in combattimenti contro gladiatori, contro le fiere o fra di loro. Quindi di fatto è amarissimo anche il destino di coloro che erano scampati alla strage dovuta all'assedio, perché in larghissima maggioranza, se non sono venduti come schiavi, periscono nei lunghissimi giochi del trionfo che venne celebrato a Roma in particolare. Ebbene, passano i decenni, passa molto tempo e si giunge a un anno fatale, il 132 d.C., quando un imperatore, uno dei più grandi fra gli ultimi imperatori, cioè Adriano, decide che si può e si deve ricostruire una città sulla sommità del colle dove era stata costruita Gerusalemme. Ricordiamo che Gerusalemme sorgeva su un colle, su una montagna di 800 metri d'altezza, cioè una città, diciamo, di montagna in un certo senso, in una posizione strategica, con un clima particolarmente favorevole, una vista sulle vallate circostanti unica, e quindi per queste sue virtù strategiche e la difficoltà estrema di attaccarla militarmente, perché essendo in cima a un colle e difesa su diversi lati dalla pendenza del colle stesso, era evidente che i romani, che grandi ingegneri, la identificassero come in ogni caso una base ideale che era un peccato rinunciare ad avere. E così viene costruita una città proprio, diciamo, negli spazi che precedentemente erano quelli di Gerusalemme, la Gerusalemme, diciamo, ebraica, e la Gerusalemme ricostruita sotto Ciro il Grande. Però il nome è diverso, evidentemente, e assume il nome di Elia Capitolina, cioè di una città, diciamo, romana, dedicata al sole, e anche nel nome completamente diversa dalla Gerusalemme, diciamo, veterotestamentaria. Questa città, che è città pagana, appunto, evidentemente, suscita subito una fortissima ostilità nelle comunità ebraiche che si erano ricostituite in Palestina e in particolare a ridosso di Gerusalemme. E i rimasugli, i resti, insomma, ancora cospicui del popolo ebraico che abitavano appunto in Palestina, in tutta la regione circostante Gerusalemme, insorgono. E questa è l'ultima grande rivolta armata, militare, ebraica, della storia antica quantomeno, perché insorgono con una seconda grande rivolta antiromana, seguendo uno zelota, una specie di fanatico politico religioso di nome Bar Kokeba, che significa figlio della stella. Bar in ebraico vuol dire figlio, Kokeba appunto stella. Quindi Bar Kokeba diventa il leader di questa rivolta antiromana e un rabbino lo unge come re di vittoria e di vendetta. Il rito dell'unzione sacra è un rito da Saul in poi, un rito fondamentale della tradizione ebraica e lo rimarrà anche nella tradizione cristiana. Pensiamo all'unzione dei re merovingi, carolingi, in generale al rito della unzione dei sovrani nei paesi cattolici. Viene unto come appunto re e col fanatismo tipico del suo, diciamo, del suo popolo che aveva resistito a Cristo, scatena questa rivolta. Il motivo è il solito, cioè ritenere inaccettabile che dei pagani occupassero e costruissero una loro città piena di idoli proprio entro lo spazio di Gerusalemme, che era città comunque santa per tutto il mondo ebraico. Quindi era ritenuto inaccettabile questa violenza, anche perché, come sempre, c'era il problema dalla distruzione del Tempio in poi, c'era e c'è il problema della identificazione, ormai pressoché impossibile, del punto in cui sulla spianata del Tempio sorgeva il Sancta Sanctorum, e ignorando dove fosse il Sancta Sanctorum, perché fra incendio, distruzioni e scomparsa della popolazione, non c'era più nessuno in grado di identificarlo. Per cui questa città pagana che si consacra appunto a culti infami per gli ebrei, va liberata, va impedita questa azione dei romani. E inizia l'occupazione di Elia Capitolina e una guerra assolutamente disperata, che non aveva nessuna possibilità di successo, contro i romani. I romani attaccano la città, quindi per la seconda volta, la conquistano sempre di nuovo e inizia una repressione durissima, se vogliamo dura quanto la prima repressione. Il sangue scorre a fiumi e fra spada, attacchi militari, fame, morte per inedia, per carestia e le malattie che ben presto cominciano a colpire la popolazione accampata dentro questa cinta, diciamo, muraria, si arriva a 1 milione, si stima che si arrivi a 1 milione di morti. Circa 1 milione erano stati morti nella prima guerra giudaica e 1 milione si aggiunge adesso con la seconda guerra giudaica che trae inizio appunto dal 132 d.C. La città non era ancora stata propriamente ricostruita tutta, c'erano ancora rovine visibili, ma di fatto per gli zeloti seguaci di Bar Kokeba era sufficiente l'idea che venisse costruito qualcosa sui resti dei luoghi santi a rendere a loro totalmente inaccettabile appunto una presentazione scorretta di questi stessi luoghi, o che dei pagani li potessero abitare e calpestare. La seconda rivolta quindi è intanto una tragedia, diciamo, demografica, perché tra prima e seconda scompaiono quasi 2 milioni di persone di nazionalità ebraica, 2 milioni oltretutto su una popolazione complessiva non troppo, diciamo, abbondante. Ma inizia una seconda tragedia, in un certo senso più grave della prima. Intanto l'imperatore Adriano, sconfitti gli ebrei e distruttono il popolo, fa effettivamente edificare una nuova città che venne chiamata Elia Adriana. Quindi di fatto nasce una città che è simile nel progetto a quella di Elia Capitolina, ma nel nome richiama il nome dell'imperatore stesso Adriano. E in questa città, quasi proprio a spregiare, a offendere i culti religiosi monoteisti fino a quel momento sviluppatisi, si ha l'opposto, cioè questi libri, di fatto, e queste attività di fatto producono un'evoluzione importantissima da cogliere. Perché gli ebrei sopravvissuti a questa seconda guerra, la guerra scatenata a Bar Kokeba, si trovano in un numero tanto ancora più ridotto e in una regione completamente devastata. Non solo la città è stata completamente distrutta anche nelle poche parti che erano rimaste intatte, ma la spada dei romani, la fame, le malattie hanno veramente fatto scorrere il sangue a fiumi. Soprattutto la carestia e le epidemie legate ai morti insepolti dalla guerra portano a una vera e propria strage. Inoltre erano stati sradicati gli alberi e le piante per fare macchine da guerra in un raggio incredibile di chilometri intorno a Gerusalemme, e i villaggi erano stati completamente distrutti, e questo porta a una trasformazione addirittura permanente della Terra Santa. Si stima che durante questa seconda guerra giudaica siano stati distrutti 1000 villaggi palestinesi, 1000 villaggi abitati per lo più da cristiani, vengono di fatto distrutti, spazzati via per sempre. E l'uso di legname dai boschi e dai terreni circostanti a Gerusalemme fu così intenso che sempre si stima che il paesaggio un po' desolato, brullo, che spesso questa terra presenta, è legato strettamente alla deforestazione completa e all'inaridimento del suolo causato da queste guerre. Ma la cosa più importante da capire in questi ultimi 10 minuti che adesso andiamo ad affrontare è intanto che i romani, che erano sì dei pagani ma di una lucidità politica incredibile, decidono di, in un certo senso, appunto, ricostruire una nuova città sulle spoglie di Gerusalemme rasa al suolo e di Elia Capitolina, e costruiscono Elia Adriana, cioè effettivamente una nuova città dal nome dell'imperatore Adriano che aveva guidato questa guerra. Ma poi costruiscono dei templi sui luoghi più sacri agli ebrei e ai cristiani a Gerusalemme, per cui costruiscono un tempio a Giove Capitolino sui ruderi del Tempio di Salomone, un Tempio di Venere sul Monte Calvario e un Tempio di Adone nella Grotta della Natività. E questi monumenti, diciamo questi templi, per quanto siano qualcosa di molto fastidioso perché appunto offesero i sentimenti più profondi del popolo ebraico e in generale fecero distruzioni enormi. Però bisogna anche dire che proprio il fatto che andarono i romani a mettere nei luoghi più importanti della fede che volevano offendere, i templi dei loro idoli, è stato uno straordinario aiuto per riconoscere al momento giusto i luoghi in cui appunto si trovavano diciamo i monumenti originali della rivelazione cristiana. Quindi di fatto proprio la volontà di sacrilega dei romani di offendere la fede cristiana ed ebraica si rovesciò viceversa in un aiuto per gli archeologi che molti anni dopo studieranno questa terra e scopriranno la meraviglia diciamo dei luoghi santi. A questo punto, dicevo, gli ultimi minuti di oggi abbiamo un po' approfondito questa seconda guerra giudaica, ma voi capite che tutto ciò che riguarda Gerusalemme, che riguarda la Terra Santa, che riguarda la Palestina, ha un'importanza enorme, immensa, lo vediamo ogni giorno, anche oggi, anche in questi giorni sulla stampa, ma direi costantemente, quando in Terra Santa accade qualcosa di critico, come una piccola guerra o qualunque altro evento politico, tutti trattengono un po' il respiro, perché non è una terra comune, evidentemente è la terra del popolo che anticamente Dio aveva scelto per ospitare diciamo la rivelazione della sua dottrina, e soprattutto una terra dove si intrecciano molte religioni, monoteiste in particolare, con le tensioni che è inevitabile sorgano. Eli Adriana sarà poi conquistata nel VI-VII secolo dagli arabi musulmani, che sradicarono le 400 diocesi che si trovavano fra Nord Africa, Ungheria, fra Nord Africa e Medio Oriente, e l'invasione araba del VI secolo riconquistò Gerusalemme e la cinse di nuove mura, le mura che sono durate fino ad oggi. Anche oggi chi vede Gerusalemme vede sia le vie, il centro storico, che le mura sono quelle di fatto costruite dagli arabi dopo la conquista del VI secolo. Affrontiamo adesso, negli ultimi minuti, anche se rapidamente, il tema del destino della comunità ebraica che fugge da Gerusalemme. E lo facciamo molto rapidamente, perché forse, anzi, direi che impostiamo il discorso, perché è molto vasto, si è sviluppato in tutti i suoi diciamo aspetti più sottili, quindi varrà forse la pena di riflettere diciamo con molta calma su quello che accade al giudaismo successivo alla distruzione di Gerusalemme. Dopo questa seconda catastrofe del 132 e anni seguenti, gli ebrei fuggiaschi, sopravvissuti alla strage di 1 milione di persone, fuggono a Tiberiade e in generale in Galilea. E inizia, si può dire, da questa data un nuovo giudaismo. Il giudaismo fino alla rivolta di Bar Kokhba poteva essere visto come un tentativo fallimentare, ma di pensare che un uomo potesse, diciamo, armato, sollevare il popolo e combattere per la sua piena e completa, diciamo, liberazione. Ma le guerre hanno dimostrato che invece questo popolo non è in grado di liberarsi, e può solo sperare di essere liberato appunto in altro modo. Quindi c'è una sorta di cortocircuitazione interna al pensiero ebraico. Parliamo degli ebrei che hanno rifiutato di riconoscere Cristo, quindi della maggioranza degli ebrei, e nasce il giudaismo rabbinico, cioè nasce il giudaismo dei rabbini, il giudaismo talmudico potremmo anche dire, perché questi ebrei in quanto rifiutano Cristo, sono, diciamo, obbligati a elaborare quella che potremmo chiamare una teologia che giustifica il loro rifiuto. Quindi nasce uno strano ebraismo, un ebraismo che è profondamente lontano, ecco, come minimo, dal cattolicesimo, dalla fede cristiana e cattolica, quale di fatto iniziava a essere predicata dagli apostoli. Nasce un giudaismo rabbinico diverso sia dal cristianesimo nascente, sia dall'ebraismo tradizionale, quello dei profeti e dei patriarchi, un ebraismo che potremmo chiamare convenzionalmente come talmudico. E questo giudaismo strano, che non ha più tempio, non ha più altare, non ha più sacrificio, non ha più futuri sacerdoti, perché durante i due assedi, le due immani stragi, quasi 2 milioni di morti, le migliaia di carcerati, diventa effettivamente impossibile per chiunque, anche per l'ebreo più ben impressionato e più desideroso di fare qualcosa di buono, diventa impossibile. Impossibile abitare sia il cristianesimo sia l'antico giudaismo dei padri. Cioè, da un lato nascono nuove realtà che ormai non riusciremo ad affrontare, cioè il giudaismo talmudico, ma dall'altro questo giudaismo talmudico è appunto in una rottura drastica sia con i profeti e i testi dell'Antico Testamento, sia con la Chiesa nascente. E quindi è una sorta di ibrido, di mostro in un certo senso, che si arrocca su posizioni di assoluto rifiuto del cristianesimo e anzi di lotta durissima contro il cristianesimo stesso. Però questo tema è troppo vasto per affrontarlo adesso, visto che il nostro tempo si è praticamente concluso. Ci basti riassumere l'incontro di oggi ricordando che a partire dal 132, seconda distruzione di Gerusalemme, opera di Adriano, gli ebrei periti in gran numero e i pochi superstiti di fatto sottratti e a loro volta fuggiti in Palestina, a Tiberiade e in altre città, che sviluppano una nuova teologia del popolo messianico, del messianesimo, che avrà un'influenza enorme in tutta la storia europea successiva. Però inizia la lunga stagione del giudaismo talmudico che segnerà veramente in profondità molti aspetti della vita politico-culturale dell'Europa cristiana. Io con ciò mi fermo perché il nostro tempo è finito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parliamo di Cultura fra 2 settimane. Ringraziamo tutti gli ascoltatori per aver seguito Parliamo di Cultura, corso di storia della Chiesa, e ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la regia di questo programma su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.